E carissimi, il mercoledì delle ceneri, sappia bene, i cristiani sono invitati a un momento di raccoglimento e di riflessione prima di intraprendere insieme la lunga salita verso la Pasqua del Signore. Le ceneri evocano tutto ciò che è caduco, privo di valore. Spargere le ceneri sul capo era segno di lutto e di pentimento. I cristiani hanno adottato questa antica usanza applicandola in particolare in occasione della loro ammissione nel gruppo dei penitenti per i peccati pubblici. Ricevere le ceneri è confessare la propria appartenenza al popolo dei peccatori. Non è una devozione, ma siamo appartenenti al popolo dei peccatori. Se qualcuno ci dirà questi giorni sei cattivo, l'abbiamo deciso insieme che lo siamo. Sono andato a ricevere le ceneri per la penitenza pubblica, al popolo dei peccatori che si rivolge a Dio con fiducia per risorgere con il Cristo della Pasqua, vincitore del peccato e della morte. Mentre il cristiano guarda all'incontro definitivo con il suo sposo nella Pasqua eterna, la comunità ecclesiale, assidua nella preghiera e nella carità operosa, intensifica il suo cammino di purificazione nello spirito per attingere con maggiore abbondanza al mistero della redenzione, la vita nuova in Cristo. Noi presbiteri, noi consacrati, ma anche tutto il popolo di Dio, vogliamo oggi porre un segno. Vogliamo camminare e fare penitenza insieme al nostro popolo. Noi per primi siamo sottomessi alla parola di Dio e siamo sottostanti ai riti e non padroni, né della parola né della penitenza, tantomeno dei riti. Siamo anche contenti che oggi mi pare c'è tra di noi padre Costantin, mi pare di averlo visto, ed è un punto d'onore, prete ortodosso della Chiesa Rumena Latina, che fa tanto del bene alle nostre comunità rumene. La penitenza è di tutti, è del Vangelo. Fratelli con fratelli carissimi, ma tutti noi consacrati, ma anche popolo di Dio, siamo un po' frantumati. Siamo iperstimolati, tuffati dentro cambiamenti continui, a volte dispersi, qualche volta persi, talora attoniti, guardando anche le situazioni mondiali e locali, attoniti guardando i progetti educativi e le dissenterie pubbliche riguardo alla educazione. Per cui diventa imprescindibile rifare unità nella nostra vita, trovare un punto focale che ci dà il senso di quello che facciamo e di dove siamo, in modo che la vita non sia un continuum di fare, di cose, di riti, ma sia una persona credente che compie anche ciò che crede. Dobbiamo continuamente riappropriarci della nostra identità. Il ministero che non si alimenta ad una sana e solida spiritualità, il ministero senza intensa vita interiore, si perde nell'attivismo che svuota e snerva. La Chiesa italiana più di una volta quest'anno, anche se in maniera sommersa e silente, abbiamo trovato situazioni di preti che si sono suicidati. Sembra strano, ministri della parola, ministri di comunione, fedeli a Cristo Salvatore, non dobbiamo dare più niente, questo certo sono i punti più alti di miserie e di fatica. Non siamo esonerati dalla serietà della vita e anche delle qualità, di motivazioni per vivere. Ripeto, il ministero che non si alimenta ad una solida spiritualità, senza intensa vita interiore, si perde in attivismo che svuota e snerva, o in un sofà dormiente. Di quello che dice ho fatto abbastanza, cioè i miei 60 anni o 70, ci pensino altri, ahimè. Morte anticipata. La nostra relazione e missione fondale è, da una parte, con Cristo e la Chiesa, dall'altra, dentro la Chiesa, con il mondo e la storia. Innanzitutto il rapporto con Cristo. Noi apparteniamo al popolo sacerdotale in ragione del battesimo, e poi attraverso il sacramento dell'ordine siamo configurati a Cristo con una trasformazione ontologica permanente, perché davvero il popolo di Dio sia tutto sacerdotale. Il nostro esserci diventa indispensabile, necessario, essenziale, perché la Chiesa si riconosca costantemente convocata, generata, vivificata dal suo Signore. Il ministero presbiterale viene esercitato non solo dentro la comunità, ma anche di fronte alla comunità, con la forza di Cristo e quasi prolungandone la presenza e l'azione nella Chiesa. Il nostro stare nel presbiterio non è solo per una posizione visibile, ma per esprimere che siamo dentro e di fronte, con una responsabilità altra. Non dico maggiore o peggiore, altra. Il sacerdote appare nella struttura della Chiesa, dice la Pastores Dabovobis, come segno della priorità assoluta e della gratuità della grazia che alla Chiesa viene data dal Cristo risorto. Per mezzo del sacerdozio ministeriale la Chiesa prende coscienza nella fede di non essere da se stessa. La Chiesa non nasce da sé, ma dalla grazia di Cristo nello Spirito Santo. Recita la lettera ai Corinti, seconda, capitolo 4. Noi infatti non annunziamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse rifulga la luce nelle tenebre, dalle tenebre rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Non abbiamo, fratelli cari, consistenza in noi, ma la nostra consistenza è Lui, solo Lui. Per dono lo riflettiamo. Non abbiamo fatto la carriera da preti, ma abbiamo ricevuto la chiamata, per dono. Non siamo preti perché più buoni dei laici, più fatica essere sposi oggi che preti. Credetemi, nelle tante accoglienze e ascolti ci accorgiamo che è molto più fatica essere marito, moglie e genitori. Molto, che non vuol dire che noi non abbiamo dei compiti, ma attenzione, misuriamoci con loro quando sentiamo il fiatone dentro di noi. La nostra configurazione a Cristo ci chiede di vivere una relazione personale molto intensa con il Signore. Solo riconoscendo di essere amati da Cristo nel concreto della nostra esistenza possiamo ricambiare l'amore aprendoci ad un rapporto personale intimissimo con Lui. Altrimenti diventiamo poveri funzionari, fra l'altro mal pagati. Non vale la pena. Il secondo grande riferimento che ci identifica è la Chiesa. Siamo nella Chiesa. Siamo per la Chiesa. Se siamo per la Chiesa, se siamo di fronte alla Chiesa, comunque lo siamo sempre grazie alla Chiesa. I grandi riformatori non hanno mai svergognato la Chiesa perché è madre. I piccoli riformatori, pieni di sé, parlano sempre male della Chiesa, quella Chiesa che ti ha custodito, ti ha cresciuto e ti ha portato qui, che ti dà persino in mano il Vangelo, non la puoi sputacchiare. A volte qualcuno crede di essere un profeta perché finisce sempre con l'amen contro la Chiesa, ahimè. Di quale Chiesa parla? Lui quale Chiesa ha costruito? Da quale Chiesa è stato generato? Quando bello dicono i laici o quelli che stanno alla soglia mi sta anche bene, ma quando lo sento da gente che dovrebbe baciare la Chiesa, che l'ha custodito, l'ha abbracciato, l'ha perdonato, l'accoglie, in una chiesa, in un presbiterio, in un monastero, in un quello che sia, mi preoccupo davvero. è come uno che sputacchia la suo padre e intanto mangia dentro a casa sua, vive riscaldato. Ripeto, lo siamo comunque grazie alla Chiesa. Occorre allora vivere una solida ed esigente comunione ecclesiale. La Chiesa è la casa della comunione, non dell'uguaglianza, della comunione, non di quelli che la pensano alla stessa maniera. La pensano secondo Gesù Cristo, in modi e compiti di diversità, non omologati, ma nella variegata esperienza dei carismi e dei ministeri. Il sacerdozio ministeriale, avendo una radicale forma comunitaria, può essere assolto solo come opera collettiva e non individuale. La profezia del sacerdozio ministeriale non è l'individualismo, mai e poi mai. È divenuto famosissimo, io ci sono cresciuti in quegli anni, anche voi forse, un passaggio di una terribile, affascinante omelia al clero ambrosiano nella messa crismale del 1961. C'era già in aria una riforma della Chiesa, ma anche tante resistenze. L'allora arcivescovo Montini così diceva: davvero si stenda fra di noi una rete di affezione, una nuova e più sentita e più solida e più espressa e più vera carità, semmai uno spirito di isolamento, traduceva lui, io faccio da me, o uno spirito di indifferenza, che me ne importa degli altri, parlava ai preti, l'arcivescovo Montini, o uno spirito di pura osservazione, io sto a vedere gli altri, sto a vedere come va a finire nel mio castello dorato e ambiguo. Uno spirito di sufficienza, io non ho bisogno di alcuno, fosse in noi, sia sgombrato il nostro animo da questi arresti, da queste paralisi della carità, e sentiamoci davvero quello che il Signore ha voluto che fossimo, cioè fratelli, presbiteri. Come queste parole sono universali, io faccio da me, che me ne importa degli altri? Io sto a vedere come va a finire, io non ho bisogno di alcuno. Il secondo anno di episcopato un prete molto caro mi ha detto: sta attento, e mi pesa ancora dentro, non so cosa voglia dire, non lo vorrei sapere mai del tutto, attento, ci sono i corvi che stanno sopra i fili della luce e aspettano che tu cada per sbranarti. Mi fa paura questo linguaggio nella Chiesa. Me l'ha detto un confratello per dire, ma non aveva grande fede quando me l'ha detto. Sta attento. C'è chi sta sui fili della luce come i corvi in attesa della carogna da sbranare. Se la Chiesa è questa, io cambio religione. E se qualcuno fa il corvo, ma non credo che ci sia, cambiamo Chiesa, andiamo altrove, ripuliamoci. Crescere allora nell'amore verso la Chiesa diocesana, non la Chiesa in genere, se no come amiamo gli africani ma non amiamo il vicino, amiamo tutti così non amiamo nessuno. Grazie all'ordinazione siamo diventati immagine viva di Cristo sposo. Gesù ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua. Come Cristo sposo anche noi siamo chiamati a mettere la nostra vita a servizio della Chiesa, perché la Chiesa visibilizzi e faccia crescere il regno di Dio che salva il mondo. Ma la Chiesa di Fano è uguale a quella di Montemaggiore, quella di Pergola è uguale a quella di Fano. Se siamo ombre nere, le ombre si trasmettono. In un'assemblea un po' troppo clericale e potente, in virtù del congresso eucaristico, dopo una cena lauta e penosa, sentivo un certo disagio, un tizio fuori, molto anticlericale, mi ha detto: ma sarebbe questa la Chiesa? Mi è venuto d'istinto perché ero disturbato, io spero che sia anche qualcos'altro. Cerca ancora. Era la battaglia anticlericale dei radicali nella regione Marche. Però, dovremmo dire che la Chiesa è qualcos'altro pure, altrimenti le brutte compagnie non ci fanno bene, parlano più dei nostri discorsi. O quando qualcuno cerca una Chiesa di elite, una Chiesa, cioè il mio vescovo, cioè il mio signore, organizzo per conto mio, la mia azione cattolica, non è vero, faccio per conto mio, poi si può venire il vescovo, è quella la Chiesa? No. Noi non facciamo la Chiesa dei monumenti passati, ma del lievito di oggi. E c'è questa tentazione a volte, che fa male alla Chiesa, inorgoglisce 20, 30 amici degli amici, ma fa male alla Chiesa, non la fa parlare di Dio, fa parlare di sette, di gruppetti, di associazioni, con nomi strani a volte, potenti, potentissimi, amicali. Ma noi siamo amici di, ma la Chiesa non è questione d'amicizia, amici del Signore. In una profonda, ecco, voglio dire, proprio la Chiesa non generica, ma la Chiesa diocesana, sentirla come parte di tutti, sentire, oh, ci dovrà pensare il Vescovo, che pensieri che c'è il Vescovo, che pensieri c'ha la Chiesa, non il Vescovo. Io sono l'ultimo arrivato, il primo a partire, prima di voi. Se va bene 12 anni, ma poi voi rimarrete. Cioè, cominciare a risentire, continuare a sentire la diocesi come parte di noi. Sofferenza di tutti e gioia di tutti, non stare a fare i corvi a guardare. In una profonda comunione con i confratelli presbiteri. Il presbiterio non è una realtà giuridica o primariamente, ma una realtà sacramentale. Il collegamento sacramentale tra presbiteri è così forte da poter dire che non apparteniamo al presbiterio perché presbiteri, ma siamo presbiteri perché grazie all'ordinazione siamo diventati membri del presbiterio. E chi non si sente membro del presbiterio può a pieno titolo essere presbitero. Insieme siamo segno e strumento di Gesù, buon pastore, e abbiamo insolito la cura pastorale della nostra Chiesa particolare. Insolito. Poi per organizzazione, per ottimizzazione ci diamo alcuni compiti. Ma se una parrocchia langue, la parrocchia vicina non può star bene. Non può star bene. Se l'acqua è inquinata, inquina tutta la vallata. E se l'acqua è fresca e lucente, fa freschezza a tutti. Mi ha commosso in quest'anno che abbiamo celebrato la disponibilità e la serenità, pur nelle fatiche, nel trasferimento di preti. Veramente commosso, in situazioni alcune difficilissime, complicatissime. Io vorrei che questo trend non finisca, ecco la conversione, oltre quella che imponiamo stasera, penitenza, preghiera, digiuno, una mentalità da presbiteri, da chiesa che, di appartenenza, da consacrati che vadano oltre il recinto, oltre il salotto buono degli amici. Chissà se noi avremo il grido di Mosè, manda me Signore, o di Geremia, manda me. C'è un popolo che soffre, o facciamo come Mosè, pensaci tu, no, tocca a te. Insolito la diocesi, guarda. Preti, laici, consacrati, monasteri, battezzati, congregazioni, insolito, non siamo alternativi o dei concorrenti o mettiamo i confini simbolici. Insolito. Il dono della disponibilità continuerà ancora. Ci sono delle comunità ingessate, incrostate, anche quelle cosiddette belle. Mi dicono spesso quando sto con i preti un po' più giovani che parlano così allo sbando in senso buono, incrostate. Non sarà ora che qualcuno dica, Signore, e quante persone si sono rinnovate, hanno fatto conoscenze nuove, esperienza nuova, hanno comunicato altre esperienze. Non in una schizofrenica voglia di cambiare per dire qui comando io. Vi dico proprio la verità, so quanto è fatica cambiare anche per me e quindi lo so per gli altri, ma quando c'è un'obbedienza affettuosa ed efficiente, come il popolo di Dio ne gode. Come ne gode. E anche gli stessi pastori. Dicevo, non ci sono incrostazioni troppo personali delle nostre comunità parrocchiali talora. La terza priorità è il mondo, l'uomo e la missione. La Chiesa esiste per l'evangelizzazione, non per autocontemplarsi. Li chiamò perché stessero con lui e andassero a dire la notizia buona del Vangelo. La Chiesa esiste per l'evangelizzazione e con il suo influsso trasformarla dal di dentro, rendere nuova l'umanità. Non basta però propagandare il messaggio cristiano. Bisogna permettere al Vangelo di penetrare nei modi di pensare, nei criteri di giudizio, nei comportamenti, operando un autentico, profondo, umile cambiamento. Il Signore ci manda a testimoniare l'amore di Dio per l'uomo. E se questo amore di Dio per l'uomo ci costa qualche sacrificio, che importa? Caritas Christi urget nos. L'amore di Dio è urgente, non che io viva, che Lui sia conosciuto e amato. Al centro dell'attenzione dei presbiteri non devono essere tanto le cose da fare, ma prima di tutto le persone da amare, da servire, da riscattare, da accompagnare, da consolare. Cari presbiteri, consacrati, popolo di Dio, non allontaniamoci dal popolo nostro. Non diventiamo una setta, una cricca di persone per bene. Compromettiamoci con le sofferenze di questo popolo. Prendiamo l'unità di misura come quando si va in montagna incordata come i campi scuola con l'ultimo, non con il primo. E il condurre l'ultimo sia davvero l'onore di arrivare. Un ultimo, fare unità tra vita interiore e ministero. Vi diciamo tante volte questo, il primo impegno missionario è la vita di preghiera, soprattutto di un presbitero, di un consacrato, ma anche di un battezzato. La cura della vita interiore è la più importante attività pastorale, quella che prepara la via al Vangelo. L'impegno apostolico del prete o dei laici, dei sacerdozi o laicale, non è un elemento accanto alla spiritualità, o addirittura un'insidia, non posso pregare perché devo fare. Non è un'insidia per la vita interiore. Dimensione pastorale, dimensione cultuale, non possono che procedere parallelamente. Una mamma o un papà non è che dice perdo tempo per la vita affettiva, perché devo accudire il figlio. Mentre accudisco il figlio, scopro la vita affettiva e il ministero sacerdotale nel matrimonio. Nell'accudire il nostro popolo, noi coltiviamo la nostra spiritualità. Dove arriva la lamentazione quando codici il popolo non riesci? Dove arriva il grido, Signore, perché mi hai abbandonato? Quando hai fatto tutto e dici non ho raccolto niente. Altrimenti che spiritualità abbiamo? Generica, neutra. Diciamo le devozioni, le preghiere. Per dire sono a posto, diventiamo banali. L'esercizio del ministero favorisce la crescita della carità pastorale ed è a sua volta alimentato da essa. L'ascesi è nello stesso ministero e il ministero è una vera e propria ascesi per la nostra vita. Esige tuttavia, almeno lo sperimento, un continuo, consapevole esercizio e una conformazione interiore dell'agire a partire dall'essere. Si dice oggi molto nella vita pubblica, ma la vita privata è una cosa, quella pubblica un'altra. Ahimè, che sana diabolica ambiguità. Non ci capiti questo. Non ci capiti questo. Se la messa è celebrata bene, il popolo è amato benissimo. Se il Vangelo è predicato bene, è perché l'anelito della buona notizia è passata da me a te. Se c'è lo sdoppiamento, siamo farisei. Se allora bisogno di respiro, ecco la Quaresima per noi consacrati, affinché possa essere realizzato questo orientamento interiore. Un testo di San Carlo Borromeo dell'Ufficio delle Letture del 4 novembre così recita: se già qualche scintilla del divino amore è stata accesa in te, non cacciarla via, non esporla al vento, rimani raccolto con Dio. Eserciti la cura d'anime, non trascurare per questo la cura di te stesso e non darti agli altri fino a che non rimanga nulla di te stesso. Quante volte diciamo salvaguardare spazi di interiorità, altrimenti e il vino troppo allungato con acqua diventa insipiente. Dice San Carlo, non darti agli altri fino a che non rimanga nulla di te stesso. Devi avere certo presente il ricordo delle anime di cui sei pastore, ma non dimenticarti di te stesso. Se amministri i sacramenti, oh fratello, medita ciò che fai. Se celebri la messa, medita ciò che offri. Se reciti i salmi in coro, medita chi e di che cosa parli. Se guidi le anime, medita da quale sangue siano state lavate. E questa preparazione, concludo davvero, mi è capitato questi giorni un'introduzione, un testo di patrologia di Newman. La chiesa dei padri di Agabucca, ma è datato. Mi era venuta un'ispirazione a rivedere qualcosina e guardate come introduce, e mi fermo qui. Il nostro è un mondo di perenne conflitto. Ricordate San Bernardo, entriamo in guerra. Nella Quaresima, entriamo in guerra. Prima catechesi della Ceratevi della missione così quaresimale. Entriamo in guerra. Dice così Newman. Il nostro è un mondo di perenne conflitto e di vicissitudini all'interno del conflitto. La Chiesa è sempre militante, non dice combattente, nel conflitto. Alcune volte vince, altre perde e sempre più spesso in diverse parti del suo territorio ne esce simultaneamente, vittoriosa e sconfitta. Ma è la stessa Chiesa, sia dove è vittoriosa che dove è sconfitta. Che cos'è la storia della Chiesa se non la testimonianza della sorte sempre incerta della battaglia, sebbene l'esito non ne sia in discussione? E questo mi incoraggia. Appena intonato un Te Deum, dobbiamo tornare al nostro miserere. Appena siamo in pace, ecco la persecuzione. Appena otteniamo una vittoria, ecco uno scandalo. Eppure, per mezzo di disfatte, riconosciamo, riusciamo anche a migliorare. Le nostre afflizioni si nutrono, si mutano in consolazioni. Se perdiamo Stefano è per guadagnare Paolo, e a Mattia, ed è Mattia a prendere il posto di Giuda, il traditore suicida. Con queste parole voglio incoraggiare me e voi in questo contesto, in questa chiesa, in questo nostro tempo, in questa nostra Italia. Lacerate il cuore, non le vesti, ma i sacerdoti escono per primi con il capo cosparso di cenere. Si è lodato Gesù Cristo.